Buonasera anche da parte mia, grazie di essere venuti. Io non verrei mai ad ascoltarmi, quindi sono sempre sinceramente stupito, non lo dico per piaggeria. Per me è sempre uno stupore entrare in un luogo in cui non sono mai stato, incontrare alcuni amici che mi perseguitano e altri invece che non ho mai visto e mettermi in dialogo. Io ho già iniziato il mio incontro un paio d'ore fa, anche davanti dei tortellini, quindi... per me è sempre molto arricchente il fatto di incontrare realtà di chiesa e quindi poi alla fine ne esco molto gratificato. Poi abbiamo fatto pure una cena teologico-pastorale, siamo arrivati in ritardo perché eravamo lì che non finivamo più di salvare il mondo, quindi questa sera mi è stato chiesto di fare un incontro un po' particolare, nel senso che è in questo cammino legato al discorso educativo. Oggi parlerò, se volete, a noi in quanto educatori, genitori, ma anche in quanto persone, e vedrete dove vado a parare. Dico però una cosa sul titolo, perché mi è stato chiesto da dove arriva questo titolo curioso, qui titolato Uffa che bello, imparare a crescere e a far crescere. Uffa che bello, chi di voi è diversamente giovane come me si ricorda che era il titolo di un libro negli anni 90, 80-90, quando io insieme ad alcuni di voi eravamo degli educatori dell'oratorio, di Don Tonino Lasconi, questo straordinario prete di Fabriano che ho avuto anche l'onore di conoscere perché poi mi ha invitato a fare una conferenza. E per capirsi, lo dico per chi non lo conoscesse, per chi era in parrocchia negli anni 80 e volesse leggere qualcosa che non era una rottura di pive, l'unico era Tonino. E Uffa che bello, insieme a Gesù che rompi, era una serie di libri che lui aveva scritto per gli adolescenti. E mi piace riprendere questo titolo perché dice bene l'atteggiamento degli adolescenti, se qualcuno di voi ha dei figli adolescenti. Uffa, però anche che bello, cioè che c'è questa doppia dimensione. Dall'altra anche per rimarcare, e ne abbiamo ampiamente parlato a cena, della distanza. Chi di voi ha dei figli adesso, chi di voi fa l'educatore adesso, chi di voi è insegnante adesso, sa che tutto quello che sapeva non conta più. Perché è davvero un'evoluzione così rapida che anche un titolo del genere, io dovessi dare questo libro a mio figlio, certamente non lo leggerebbe. Cioè dobbiamo renderci conto che il Signore ci ha chiesto di fiorire qui in questo momento, in questa situazione di chiesa, in questa situazione di mondo che a volte facciamo fatica a capire. Ma, come dicevo prima, e vi farete poi raccontare le puntate precedenti della cena, mi sento un po' come Martin Lutero. Sapete che Martin Lutero tutte le cose che faceva le diceva a cena? Adesso scusate il paragone idiota, però. È interessante perché noi possiamo, in questo momento di mondo in evoluzione, di Italia in evoluzione, di chiesa in evoluzione, possiamo fare lo sport nazionale, fare le vittime sempre, che è sempre colpa di qualcuno, eccetera eccetera, oppure dire calma, noi abbiamo qualcosa che resta, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, quindi proviamo a focalizzarci intorno a questo. Allora, come chi di voi un po' mi conosce sa, quello che io amo fare e un po' mi viene riconosciuto come dono a servizio della comunità è interpretare la scrittura, ed è quello che farò con voi, va bene? Però intorno ad un certo tema. Cioè il tema è, potremmo dire, se qualcuno di voi ha avuto l'esperienza di fede forte nella vita, se insomma un po' innamorato del Signore Gesù e sente il bisogno, il desiderio di annunciarlo, di raccontarlo, di comunicarlo in quanto genitore, in quanto nonno, in quanto educatore, si rende conto che non è facile, che non è facile. Allora io adesso in questa prima parte della mia riflessione chiacchierata dirò alcune cose un po' poco saporite, va bene? Un po' di testa, un po' di analisi, che però ci aiutano. Parto da due frasi che dice Gesù e che a me in certi momenti non fanno dormire. A un certo punto Gesù dice nel suo mandato, nel suo annuncio, ma come? Sapete riconoscere i segni dei tempi? Se è nuvolo domani piove, se rosso di sera bel tempo si spera, e non sapete riconoscere il tempo in cui vivete? Dice Gesù agli apostoli, risposta nostra, no signore, no, siamo proprio un po' tonti, quando il Concilio Vaticano II riprese questa bella affermazione, riconoscere i segni dei tempi, voleva dire, cioè non è che il tempo si deve adeguare, sono io che devo capire, sono io che devo capire che parlare di Gesù nella provincia di Parma nel 2019 non è come annunciarlo nel 2009, nel 99 o nel 1900, è molto diverso. E la seconda frase, questa non mi fa veramente dormire la notte, Gesù dice: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà ancora la fede? Lo dice lui, lo possiamo dire anche noi. Non ha detto troverà ancora il Vaticano, le parrocchie, gli oratori, troverà ancora la fede. A partire da questa provocazione introduttiva, prima mi è stato chiesto provoca, provoca, io provoco, provoco, è il Vangelo che ci provoca, vi invito a provare a capire che cosa sta succedendo. Allora, parto da una bella frase che diceva un famoso letterato, studioso, scienziato del secolo scorso, Benedetto Croce, quello che ha fatto la riforma della scuola. Benedetto Croce in un suo libro scrive perché in Italia non possiamo non dirci cristiani. Cioè, lui, che pure non era un baciapile, diceva no, ma per forza se sei in Italia hai a che fare col cristianesimo, giusto, vero? Tutti voi sapete cosa succede a Natale, tutti voi sapete cos'è un campanile, cosa ci fa un prete, tutti voi sapete questo, cioè è vero, non possiamo non dirci cristiani. E io aggiungo, sarebbe bello però finalmente diventare discepoli. Ecco allora la prima distinzione che mi aiuta a capire questo tempo, che non è una distinzione così per fare conversazione intellettuale, ma vedrete che ha a che fare, capirete molte cose. Tendiamo a parlare, a distinguere quello che è una religione socioculturale da un evento di fede. Mi spiego. Appunto, io sono nato in Italia, sono cristiano, la domenica più o meno vado a messa, però certamente è domenica, guai a chi mi tocca il crocifisso nelle aule, incontro il parroco, anzi mi hanno spostato il parroco, anzi hanno abolito la parrocchia, faccio la petizione, ok? Questo è un cristianesimo socioculturale. Ma paradossalmente io posso andare a messa tutta la vita senza mai incontrare Dio. Io posso essere un buon cristiano senza mai veramente aver immaginato che questo ha a che fare con Dio. E questo paradossalmente, ne parlavo prima con Donaldino, per chi ha fatto un'esperienza di fede, un dolore enorme. Scherzo sempre dicendo è difficilissimo parlare di Gesù Cristo ai cristiani, perché sanno già tutto. Quindi è ovvio, Donaldino, prima sono stato a messa con la sua comunità a pregare un momento, è ovvio che lui dica quello, lo pagano per dirlo, è il suo mestiere. Ecco, questo è un cristianesimo socioculturale. Ma Gesù non è venuto per questo. Gesù non è venuto, scusate la provocazione, per tenere i crocifissi nelle aule. Gesù è venuto per gettare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Vi faccio un esempio di quello che è il cristianesimo socioculturale, cioè un punto di riferimento, di appartenenza, che però non va a incidere, tant'è vero che in questo momento di cambiamento della società, pensate a questione migranti, pensate nord-sud, pensate tutta una serie di cose, Papa Francesco prima ne parlavamo, i nodi vengono un po' al pettine, siamo tutti capaci a fare cristiani quando non ci costa niente. Quando il cristianesimo non fa che rassicurarci e dici no, ma tu sei un bravo ragazzo, continua pure così. Allora, un esempio di cristianesimo socioculturale è per esempio il grandissimo, la grandissima nazione che, di cui ho grande ammirazione, che sono gli Stati Uniti d'America, che, ci tengo a sottolinearlo, ha la Costituzione, ancora oggi, la Costituzione democratica, rispetto alla religione più avanzata di tutte le democrazie occidentali. Non so se lo sapete, ma il presidente degli Stati Uniti d'America, chiunque esso sia, il giorno del suo insediamento giura sulla Bibbia. Sapevate? Anche se è ateo. A noi fa ribollire il sangue questa roba qua. Ma come? Tu sei ateo e lì giuri non sulla Costituzione come in Italia, ma sulla Bibbia? Sì, perché è un simbolo, non importa in cosa creda Donald Trump o prima di lui Barack Obama. Importa che è un segno di unità, di memoria dei pellegrini, eccetera, eccetera, arrivati dall'Inghilterra, eccetera, eccetera. Va bene? Ecco, quello che io voglio dirvi questa sera è, secondo me, il cristianesimo non è questo. Cioè, ci sta che esista così. Secondo me, un cristianesimo che sia solo appartenenza socioculturale è destinato a morire. Cioè, la domanda che si fa Gesù, ma quando io torno ci sarà la fede, non è birichina, è vera. Perché il rischio è appunto questo, cioè che alla fine... tutti noi continuiamo imperterriti a celebrare il Natale, a fare le processioni, a lamentarci che il parroco non viene a benedire la casa, ma il Vangelo non intercetta la nostra vita. Allora, secondo me, il problema che poi da sempre che il cristianesimo si pone è come diventare esperienza di vita. Vi racconto un aneddoto che mi è successo molti anni fa, allora ero un po' più matto di adesso, non tanto, ma un po'. E predicavo degli esercizi spirituali di 6 giorni in silenzio, avete presente? C'è una roba, adesso non ce la farei. E venivano anche una 50ina di persone alla volta, numero chiuso, non si parlava mai. Ed è un'esperienza straordinaria, non per niente i monaci l'hanno scelta, perché vabbè. E ricordo il primo giorno, vedo tra la gente che c'era un mio vicino di casa, che era un ragazzo straordinario, qualche anno più di me, che faceva di mestiere, sto parlando di 20 anni fa, lo ski man, cioè il preparatore atletico degli sci per la nazionale svizzera. Quindi questo che aveva 30 anni si faceva inizio stagione in Patagonia, poi nelle Alpi austriache, girava con un Harley Davidson, insomma, pieno di soldi, bello. Io l'ho visto lì e ho detto, ci deve essere un errore. Ho fatto tutto il ritiro, anche abbastanza bene, e poi mi ha scritto un biglietto alla fine. E dice, grazie di questi giorni, è stato molto bello, un'esperienza straordinaria. Poi mi ha aggiunto, mi ha fatto morire da ridere, se avessi saputo prima e avessi partecipato prima avrei evitato di farmi 6 mesi in India, perché lui aveva fatto 6 mesi in un monastero tibetano quando a 3 chilometri da casa sua io facevo la stessa roba. E questo poi non so che percorso abbia fatto, però è stato curioso. Cioè, fatichiamo a pensare che questa roba qui abbia a che fare con Dio. Fatichiamo a pensare che l'attività pastorale di una parrocchia, che questo oratorio, che ha a che fare con Dio. Ma sì, ci manca questo passaggio ed è quello su cui noi possiamo puntare, perché quando Gesù tornerà troverà ancora la fede, trovi ancora la fede, almeno la mia, poi degli altri chi se ne importa, ok? Chiaro questa prima cosa? Mi vedo molto attento, bravo. Adesso non mi ricordo più cosa devo dire. Sì, più o meno. Come fare? Prima ne parlavamo, no? Le nostre parrocchie oggi perché sono in difficoltà? Sono in difficoltà perché da una parte portiamo avanti una bella, sana tradizione, buona. I morti vanno sepolti, i bambini vanno battezzati, se vogliono. L'oratorio ci deve essere, ma il problema è che qui dentro in contemporanea noi dobbiamo parlare di Gesù. Molto spesso prima mi chiedeva Donaldino che impressione ho della chiesa italiana girando molto. Domani sono a Zurigo, dopodomani sono a Como, poi vado a Firenze ed è bellissima questa esperienza, vorrei poteste farla, a parte che è un po' stancante, ma è bellissima perché vedi veramente cos'è la chiesa. Non è la chiesa, è sempre il mio parroco e la mia suora, no, la chiesa cattolica. La parola cattolico vuol dire universale, lo sapevate? Invece per noi il cattolico è più chiuso, più piccolo che esista, universale, è cattolicos. Allora, questa è una cosa magnifica, bellissima, ma qui dentro annunciare il Vangelo. La nostra è una fase di transizione, per cui dobbiamo portare un mondo che sta finendo e non c'è ancora quello nuovo. Dobbiamo fare i catechismi. Vi immaginate se Donaldino domattina si svegliasse e dice no, c'è troppo lavoro, facciamo così, aboliamo la catechesi. Le mamme sarebbero un po' contente, anche i bambini, però la prima comunione va fatta, a tutti i costi. Agli amici del sud, quando vado, questi poveri parroci che si devono confrontare con la religiosità popolare, io dico sempre, state tranquilli, in Italia, ci credo, in Italia ci sarà un momento in cui forse non ci sarà più il cristianesimo, ma le processioni ci saranno ancora, perché precedono il cristianesimo. È inutile che ci illudiamo di chissà che cosa. Ecco questa sfida che a me piace. Io sono più contento di vivere oggi che non 100 anni fa. Perché 100 anni fa le nostre chiese erano piene, vero? E aggiungeva sempre il mio parroco Berichino, perché non c'era la televisione. Anzi, stasera c'è Montalbano, vi ringrazio di essere qui a ascoltare me. Ok? Cioè, dobbiamo stare attenti, perché quando ci scontriamo veramente con la vita ci rendiamo conto di che cos'è la nostra fede. Fra qualche settimana parto per Israele, vado stesso. Quando vado in Giordania, di solito visitiamo una parrocchia Zarka, poi facciamo 350 chilometri e andiamo a Madaba. E quando arriviamo a Madaba io dico: avete presente i 350 chilometri che abbiamo fatto, Parma Aosta? Sì, ecco, è la seconda comunità che incontriamo, non ce n'è altre nei 350 chilometri. Quindi se tu vivi a metà strada e vuoi andare a messa la domenica, è piuttosto impegnativo, no? Cioè, io vedo questo come una cosa bella. Io sono uno di quelli un po' birichini che pensa che il fatto che ci sono poche vocazioni, chiedo scusa, è un gran dono di Dio. Perché Dio ha detto: sentite, io vi devo continuare a mandare dei giovani perché facciano gli amministratori delegati di società, cioè, non mi fate capire. Cioè, non è un modo che le nostre comunità hanno di interrogarsi, dire: ma noi ci teniamo veramente all'Eucaristia? Ma noi ci teniamo veramente a costruire comunità? La terza cosa che vi voglio dire qui dentro è un dato che citavo prima, che a me fa molto, 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 molto riflettere. E poi proviamo a venire a... I dati più interessanti e intelligenti e condivisibili della partecipazione della gente a messa. È ovvio che uno può anche andare a messa e fregarsene, però è vero che se io devo dire in una parrocchia come sta andando, quanta gente viene a messa, un po' è un principio, d'accordo? In mancanza di meglio, non avendo il fedometro per misurare la tua fede, vedo. In Italia, fatta la media nord, sud, centro, destra, sinistra, ovest, est, all'incirca il 18% degli italiani va messa almeno una o due volte al mese, va bene? Allora, è tantissimo, cioè, è tantissimo. Intendo dire, togliete gli over 75 e i bambini, vuol dire circa 6-8 milioni di persone che ogni domenica o una volta ogni due domeniche vanno a sentire messa. Allora, se noi mettiamo insieme tutti quelli che vanno allo stadio Serie A e Serie B, arriviamo a 500.000, 12 volte di più. E aggiungo sempre: ma dove sono sti qua? Cioè, fuori da lì dove cioè, si scavano delle tane sottoterra, dove sono tutti sta pletora di cristiani? Togliete il fatto che a tutt'oggi, dopo 20 anni, il 4% degli italiani si dichiara ateo agnostico, togliete la percentuale di altre religioni che sono minime, non credete a tutte le stupidaggini che dicono, i musulmani in Italia sono una minima parte e sono quasi sempre legati all'immigrazione. Insomma, alla fine della fiera, a conti fatti, fra gente che va a messa, gente che dice di non credere, che è agnostico, gente di altre religioni, arriviamo a 25-30%, mi seguite? Questo non vuol dire che il 70% degli italiani non ha una vita interiore, o non crede in Dio, o non ha una vita di preghiera, o non si pone delle domande davanti alla sofferenza. È che non riusciamo a intercettarli, non riusciamo a dire: ma guarda che questo percorso qui ha a che fare con la tua vita. Guarda che questa roba, questo Vangelo che ha commentato oggi Donaldino, guarda che oggi che la Vergine di Lourdes non è una roba così dentro le chiese, ma è una roba che ha a che fare col tuo vissuto. E qui allora arriviamo al quarto ultimo punto introduttivo, e poi prendo alcuni brani, che riguarda il nostro essere educatori. Noi sappiamo bene che l'educazione, siamo nel centro di Don Bosco, è una questione di cuore. Educare probabilmente vuol dire educere, vuol dire tirar fuori, portare da qualche parte. Una buona educazione non è di grazia alla Signora, una buona educazione è indicare ai nostri giovani, ai nostri figli, un qualche luogo che secondo noi è fondamentale. Ora, il problema qual è? Parlo da padre. Il problema è che, grazie a Dio, i nostri giovani oggi sono molto più disincantati già solo di come eravamo noi. Non so se a voi succede il vostro figlio o vostra figlia, voi dite un'affermazione, lui guarda e dice: sì, ma tu mica vivi quello che mi stai dicendo. Eh già. ci sgamano subito, ci giudicano a volte anche in maniera un po' da adolescenti, però è abbastanza vero. Ecco, allora vedete dove vado a parare. In questo mondo in cui non possiamo sperare che continui un cristianesimo socioculturale che duri fino a quando, a me fanno, lo dico con molta libertà, tanto domattina parto presto, devo andare a Zurigo, quando qualcuno mi viene a dire arriva l'invasione degli islamici, io qui siamo quanti, 80-100, se passiamo la notte e voi cercate di convincermi all'Islam, non ci riuscite, vi voglio bene ma non ci riuscite, perché non va a intercettare le mie corde. Cioè, io a volte ho un po' paura che certe affermazioni che noi facciamo è perché in realtà ci rendiamo conto di essere dei ben poveri cristiani, ben poco motivati cristiani. Certo che il vuoto attira al pieno, questa è una mia prospettiva, potete pensare diversamente, ma a me fa riflettere. Allora, com'è possibile che questo incontro con il Dio di Gesù Cristo che è arrivato fino a me qui oggi, com'è possibile che noi stasera ci raduniamo a parlare di un ebreo marginale vissuto 2000 anni fa? È una follia sta roba. Guardatevi da fuori. Non vi sentite un po' idioti? Siamo qui a parlare di uno vissuto 2000 anni fa. Ma fa ridere. O è vero? Nessuno stasera si è trovato a parlare di Mazzini o di Garibaldi, persone dignitosissime. Cioè, ci rendiamo conto che davvero il cristianesimo ha a che fare con la vita delle persone, con la speranza delle persone, con la vita interiore delle persone, che il cristianesimo ha a che fare con Dio. Ed è inevitabile che poi il cristianesimo si sia mischiato alla storia, abbia assunto una forma anche bella, anche dignitosa, nelle nostre campagne, nelle nostre città, è tutto fantastico e magnifico, ma la domanda è, quando il figlio dell'uomo tornerà ci sarà ancora la fede? Sì, a condizione che non diciamo va tutto bene madama la marchesa, finché la barca va a lasciare andare va bene tutto, ma ci poniamo in umiltà evangelica, in paresia evangelica a dire ok, proviamo a vedere che cosa. E la prima cosa semplice, una delle tante che vi potrei dire, è proprio questa: è difficile portare qualcuno da qualche parte in cui non siamo mai stati. Quando qualcuno mi viene a dire ma io non riesco tanto a convincere mio figlio eccetera eccetera, dico: sai qual è la prima cosa che dobbiamo fare noi per annunciare il Vangelo? Viverlo, stop. Poi uno può anche non accorgersene, siamo liberi grazie al cielo, siamo liberi. Quindi un figlio, tu puoi anche essere l'uomo più virtuoso dell'universo e tuo figlio anzi per reazione fa il contrario. Io racconto un'esperienza che conosco bene, che è la mia. Io provengo da una famiglia di brava gente, che però non andava a messa e non gliene fregava niente, nel senso i miei erano persone dignitosissime, ma non c'era questo io non sono mai andato a messa a Natale in vita mia, non mi ricordo. Allora io in adolescenza, per far dispetto ai miei, andavo a messa, cioè facevo il contrario, bastian contrario, non è un suggerimento, smettete di andare a messa così. Però per dire, è così, un genitore è l'ultima persona che può insegnare la fede al proprio figlio, non contiamoci storie. Sì, lo può fare ai 7 anni, agli 8, ai 10, ai 12, perché tuo figlio è normale, è una dinamica psicologica, mi ha detto che con l'ASPI avete già fatto incontri anche con educatori, psicologi, cioè, è ovvio che un adolescente che non è più bambino, non è ancora grande, per dimostrare che è grande dice no a quello che dici tu, perché io voglio fermare, quindi vanno prese con le pinze queste cose, anzi più tu insisti e peggio uno fa. Quindi lo dico rasserenando me e voi ai genitori che si fanno mille problemi, ma molla lì, la formazione di un bambino, ve lo dice qualunque terapeuta, avviene da 0 a 5 anni, che cosa ti vai a preoccupare di cosa? Poi lascia fare a Dio il suo mestiere. Alle catechiste che dico sempre quando si lamentano, prima comunione, prima provocavo il povero Donaldino, prima comunione è pieno di gente, no, bambini, e la seconda comunione non c'è già più nessuno, la terza men che meno, È così, Dio accetta questo rischio, Dio viene nelle mie mani, Lui accetta questo rischio, noi no. Allora le catechiste che a volte sono un po' scoraggiate, cito sempre Gesù che ha fatto catechismo per 3 anni, giorno e notte, con 12 persone e sotto la croce non c'era nessuno. Ah sì Giovanni, ma probabilmente non erano dei 12, ma questo è un altro discorso, interessante. Allora aggiungo sempre, vuol dire che volevi far meglio di Gesù, eppure poi si sono convertiti, cioè... Vedete, lo so che è destabilizzante, ma quello che vi voglio fare stasera è passare dal fuori al dentro, dal giudicare, non al giudicarsi, ma al guardare. È vero che, ne parlavamo proprio prima, a volte, io l'ho visto anche nella mia attività pastorale, nel piccolo servizio che rendo, che a volte ci sono situazioni bellissime, genitori che si trovano magari a accompagnare i propri figli alla prima comunione e ne vengono coinvolti e travolti. Io ho visto genitori che erano, si confessavano dal matrimonio o manco quello, in occasione della prima confessione dei figli, della figlia, andare a confessarsi, ma non perché la confessione sia un idolo, però dire mamma mia, anche perché i bambini vedono Dio fronte a fronte, come dice Gesù, e quindi ti spiazzano certi momenti, è una sensibilità divina che noi non abbiamo, o meglio, avevamo e abbiamo poi perso diventando grandi adulti. Ecco allora, che cosa vi voglio dire? In questo contesto, imparare a crescere e far crescere, non preoccuparsi tanto dei risultati o del dire o del misurarsi. Ci sono dei posti, non qui, da altre parti. Io ricordo quando accompagnavo mio figlio all'uscita di scuola, andavo a prenderlo, no? Tra l'altro ero uno dei pochi papà, quindi era interessante sentire i discorsi che facevano gli altri papà e le altre mamme. Però ce l'abbiamo un po' spontaneo. Se mio figlio è bravo, io sono tutto tronfio. Ma guardate che nostro figlio e nostra figlia siano bravi o non siano bravi, poi secondo quale criterio lo capiamo solo noi. Non è il risultato della nostra bravura. Non sono una nostra opera d'arte. Non è che io sono un bravo genitore se mio figlio è bravo. Proprio sbagliata questa cosa. Il criterio che chiede il Vangelo è l'autenticità, non la bravura. Quando qualcuno mi viene a dire non sono buon cristiano, mi viene il latte alle ginocchia. Mi piacerebbe che qualcuno fra voi dicesse sì, io sono buon cristiano. Ah, ma dai, cosa vuol dire? Io sono una persona che accoglie il Vangelo, che cerca di viverlo. E se lo vivo con autenticità, nonostante tutti i miei limiti, i nostri figli se ne accorgono. E cavolo se ne accorgono. Poi possono dire no, non mi piace, o non mi piace adesso, o non mi sembra importante adesso, ma quell'imprinting resta. Mio padre e mia madre, o mio fratello, o mio zio, sono persone che, avendo potuto fare scelte diverse, hanno fatto scelte in sintonia col Vangelo. A me non piacciono, uffa, tutte stupidaggini. Chi mi raccontava questa cosa? Ah sì, oggi, venendo, mi sono fermato a Milano a trovare una coppia e parlavamo appunto dei figli, loro hanno un figlio grande e questa persona diceva, un giorno mio figlio, secondo le medie, è arrivato a casa, mamma ti devo dire una cosa importantissima, proprio truculento, di che c'è, io mi vergogno moltissimo che tu faccia la catechista. Gliel'ha detto bene, fai bene a dirlo. Tu non dire che sei mio figlio. Perché è normale, fa parte di un'evoluzione, però l'unica persona su cui io posso fare affidamento, l'unica persona con cui posso parlare veramente in sincerità, sapete chi è? Paolo, l'unico. E fino a quando ho cominciato a proiettarmi negli altri, nei miei figli, pensate l'errore che viviamo come figli, quando i nostri genitori ci opprimono un po' di quello che avremmo dovuto essere. Ecco, a me sembra che il Vangelo vada da un'altra parte. Ci sarà ancora la fede quando tornerà il figlio dell'uomo? Sì, secondo me sì. Fino a quando noi saremo capaci di annunciare il Vangelo. E anche qui, Gesù lo dice, una candela non va messa sotto il tavolo, ma sul lucerniere. La candela non è che passa il tempo a dire ecco io faccio luce, brucia, e bruciando fa luce. La testimonianza, la missionarietà che noi abbiamo, andare a intercettare al dino quello che dicevamo prima, questo 70% di persone che non reputa che io abbia qualcosa da dare, avviene solo in un modo che per me è destabilizzante. Io vorrei, da buon pragmatico, fare un planning, ma la Chiesa non è una holding, non abbiamo un piano industriale per annunciare Cristo. O siamo credibili, o non siamo credibili, non ho detto coerenti, eresia, Gesù non è morto per la coerenza, ma per la credibilità. Amare ci rende credibili, Il volto povero della Chiesa, che è la parrocchia, ci rende credibili. Il fatto che a volte arrivi da noi gente che non sanno neanche da che parte sono girati, ci rende credibili, e noi li accogliamo, ci rende credibili. Ci rende credibili. Bene fa Papa Francesco a ricordarci questa cosa, che le parrocchie non sono delle dogane, che noi rilasciamo i patentini, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Ma come facciamo a rogarci questa cosa qua? Noi preoccupiamoci di annunciare il Vangelo. Prima citavo mangiando i tortellini. Questa è un'immagine che mi aveva raccontato una volta un prete e mi è piaciuta moltissimo. Lui diceva: una parrocchia, piccola, grande che sia, sapete cosa deve fare? Apparecchiare tavola e preparare un buffet. Questo deve fare, non deve costringere la gente a mangiare. Certo, se poi tu, tutte le volte che qualcuno arriva, c'hai solo la ciotola di riso bollito, è ovvio che la gente non viene più. Se quello che la mia comunità sa offrire è una messa domenicale scipita in cui non vedi l'ora di andartene, è ovvio che dice: chissà come mai la gente non viene. Non viene perché è una palla. Ma c'è Gesù. Sì, ma anche Gesù ci viene solo per farti un favore, sia chiaro. Povero Gesù, quante gliene facciamo. Quello che io posso fare è nel mio piccolo, differenziare, fare. Poi c'è quello che viene a mangiare una volta all'anno, va bene. Di solito è la messa di Natale, anche da voi? Dai, adesso ridiamo un po' perché dopo cena, poi voi eravate abituati a Montalbano, ma vedete che ne vedete ancora un pezzo. Avete presente le messe di Natale?
Sì.
Io sono per l'abolizione della messa di Natale, vorrei fosse registrato. Mezzanotte, a mezzanotte la messa di Natale. Io spero che trovino un Vangelo apocrifo in cui si dice che Gesù è nato alle 3 del pomeriggio. Avete presente, no? Sì che avete presente. Mettetevi nei panni di quello che viene a messa una volta all'anno. A mezzanotte, dopo aver mangiato 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi capone, panettone con zabaglione, dobbiamo andare che inizia la messa. Arrivate a messa a mezzanotte 03, l'unico giorno dell'anno in cui c'è gente ovunque. Quindi voi che arrivate una volta all'anno a messa siete costretti a stare in piedi in fondo schiacciato alla colonna, vero? Adesso lo dico un po' da ridere, ma è così. Si potrebbe fare uno spettacolo su sta roba. La cantoria del paese ha passato tutto l'avvento a preparare la Missa Solemnis del Perosi. Il Gloria dura 17 minuti. Quindi quando arriva finalmente l'ora in cui il parroco fa la predica è 00:50. E la prima cosa che il prete dice, comincia a insultare la gente che viene a messa solo una volta all'anno. A che quello che ha la digestione difficile, che in fondo dice: col cavolo che torno. Giusto? Scherzo, ma guardate che a volte è su queste cose qui che ci giochiamo. È sul sentirsi accolti che ci giochiamo. Sempre questa famiglia che sono andata a trovare prima, hanno vissuto un momento di difficoltà e non sono più andati nella loro parrocchia, sono in una situazione complessa, hanno finalmente trovato una comunità di qualche paese più in là, con un prete simpatico, hanno iniziato ad andare all'inizio in fondo, sai, come succede nei paesi, eccetto qui, ma che ci si guarda, che è il foresto che è arrivato. E lì hanno questa bella abitudine, mi è piaciuta molto, che alla fine della messa il parroco è dedicato alla chiesa della Santa Famiglia, nella periferia di Milano, e affida a una famiglia l'icona, e quella famiglia lì ha il compito tutta la settimana davanti all'icona tutte le sere di pregare per tutti. Lo trovo geniale, geniale. Allora loro arrivano, c'è una signora che accoglie tutti dando il foglietto la domenica, buongiorno, benvenuti, eccetera eccetera, arrivano dopo 5-6 volte che vanno, dicono: sentite, vorreste voi prendere l'icona per la prossima volta? E loro spesa dice: ma noi non siamo di questa parrocchia. E lei guarda e dice: ma fate parte della chiesa o no? Beh sì, e lo hanno accettato. Questa piccola cosa li ha riconciliati, hanno iniziato a frequentare, a fare. Cioè, quello che sto dicendo è: davvero noi possiamo, prima di disperarci, fare molto di più, apparecchiarlo questo tavolo, senza obbligare la gente a ingozzarsi o giudicare perché la gente non mangia, ma dire: Signore, io posso dare questo. E sapete, se quando io riesco a cucinare bene, quando amo la cucina e amo mangiare, o no? È difficile che cuciniate bene se siete anoressici o non vi piace mangiare. Ecco perché il modo migliore per annunciare il Vangelo, per mandare luce, sapete qual è? Bruciare. Questa Ultimo terzo della mia chiacchierata, io mi sono preso troppi appunti come sempre succede, scusate, però vorrei citarvi due brani di Vangelo per dire meglio quello che ho detto male, va bene? Perché è la parola che ci illumina. Un brano di Vangelo lo conoscete tutti e mi piace moltissimo. E dice bene, bene quello che ho tentato di dirvi. Marco al capitolo 8. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia, altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Nel Vangelo di Marco, che è il primo ad essere stato scritto, quindi da un certo punto di vista il più importante, c'è una svolta che è questa. Il Vangelo si pone la domanda: chi è Gesù? E qui c'è la risposta. Ed è la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli ormai al 95% della sua vita. Gesù ormai è quasi alla fine. Da qui in avanti Gesù comincia a scendere verso Gerusalemme, dove vivrà la sua ultima settimana di vita, raccontata dagli ultimi 5 capitoli del suo Vangelo di Marco. E a Cesarea di Filippo siamo all'estremo nord, Banias, una città dedicata a Giulio Cesare, costruita da Filippo, uno dei figli di Erode, quello cattivo e bastardo. Gesù, per via, la via è la crescita, la fede non è una cosa statica, si diventa discepoli per via, fa questa domanda: cosa dicono di me? Ed è il livello, dicevo prima, socioculturale. Si parla di Gesù e se ci pensate è strano perlomeno che questa sera noi siamo qui a parlare di uno vissuto 2000 anni fa, ribadisco, e di Gesù si continua a parlare. Mi guardate, avete mai sentito parlare di Zoroastro? No, magari qualcuno si ricorda Also sprach Zarathustra di Nietzsche. Lo zoroastrismo fu una delle religioni più diffuse, nata in Persia, per quasi 4 secoli. Non è rimasto nulla. Lo zoroastrismo, probabilmente i magi, i magoi, Matteo 2, erano zoroastriani. Una cosa molto interessante, c'è già il monoteismo, insomma, un po' complessa. Adesso vi faccio una lezione di storia delle religioni. Scomparsa. Noi siamo qui a parlare di Gesù Cristo. Goethe, grande poeta e scrittore tedesco ottocentesco, scriveva: Gesù Cristo rappresenterà per sempre un problema a chi decide di pensare. Non lo puoi liquidare, è sempre in mezzo ai piedi sto Gesù, in un modo o nell'altro. È curioso, non so se avete anche voi questa impressione, quando parli con la gente, no? La gente, si parla male della chiesa, del parroco, della suora, del papa, ma di Gesù no, lo si difende sempre, è lui poverino. Ha questa nomea, chi di voi diversamente giovane come me si ricorda il poster che mettavamo in camera, Wanted, in cui c'era Gesù, che tenerezza che facevamo. Gesù interroga, se ne parla, ma c'è un momento nella nostra vita in cui Gesù chiede a me: ma io chi sono per te, non per gli altri? No, non girarti, non ci sono risposte giuste o sbagliate. Chi sono io per te? Io vorrei questa sera che voi usciste con 3 domande. La prima è questa: stasera, prima di andare a dormire, dopo aver visto Montalbano, vi dite: chi è veramente Gesù per me? Non quando facevo lo scout 30 anni fa. Non quando ho detto di sì al Signore nel sacerdozio. Chi stasera è Gesù per me? E ognuno darà la sua risposta. Un amico, una nostalgia, un rompiscatole? Un sogno, un azzardo? Gesù rispetta qualunque nostra risposta. Ed è interessante perché questo brano è riportato da Matteo. Matteo pone delle piccole sfumature diverse bellissime. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero alcuni: Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, beato te, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli ti dico: tu sei Pietro. Alla domanda chi sono io per voi risponde Simone a nome di tutti: tu sei il Cristo. Ora, come sapete sicuramente, Cristo è un titolo onorifico, non è Gesù Cristo nome e cognome Paolo Curta, va bene? Ma è Gesù è il Cristo, e la parola Cristo significa l'unto e traduce una parola ebraica che è Meshiah, Messia. L'unto non perché Gesù non si lavasse, ma l'unto perché in Israele per fare un re non si incoronava, non si mette la corona, noi siamo abituati a Carlo Magno, ma si versava l'olio, con tutto il significato, l'olio che dà luce, l'olio che robustisce, eccetera, eccetera. Quindi il messianismo era una corrente di pensiero nata in un momento in cui non c'erano più re in Israele, non c'erano più profeti in Israele, sì, qualcuno Isaia in avanti. Israele era ormai da grande nazione un piccolo paese continuamente invaso da eserciti stranieri, gli Assiri, gli Egizi, addirittura è arrivato Alessandro Magno, tutti si sono, perché è un corridoio fra Africa e Oriente. Ok. Allora lì nasce l'idea messianica, dice: no, ma Dio non ci ha abbandonato. Il Dio dei padri di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio che ci ha liberato con Mosè, il Dio che ci ha fatto diventare grandi con Saul, Davide e Salomone, non può averci abbandonati, quindi tornerà. Tornerà il Messia, l'unto, Davide. Al tempo di Gesù, ormai da 3 secoli, non c'erano più profeti, manco più quelli. Nel 62 avanti Cristo, quella terra era finita, dopo alterne vicende, occupata dall'impero romano sotto il nome di Siria-Palestina. Quando Gesù ha 30 anni è un secolo che quella terra è occupata dai romani. Quindi c'è il messianismo, qualcuno verrà a liberarci. Io su questo devo essere molto come studente, che noi a volte siamo un po' sì, tutta la gente, no, sì. Non è che la gente non ci dormisse per il Messia, eh? Tanto più che avevano appena ricostruito il Tempio. Quindi insomma, anzi, è anche un po' rompiscato il Messia. Ma certamente il 99% della gente aveva in mente che il Messia sarebbe arrivato come un cavaliere, come Batman. Quando Simone dice a quel paperino di Gesù, che è un paperino, è uno che viene da un buco di posto che si chiama Nazareth, è uno che non ha studiato, una delle accuse che vengono fatte a Gesù è che non è uno studiato, che non è uno scriba, che non è un fariseo, che non è un sadduceo, che non è un esseno. Gesù il Galileo, sapete che dare del Galileo al tempo di Gesù era un insulto, come noi diciamo terrone o polentone. Galileo, Gesù Messia, cos'è una barzelletta? Una barzelletta. Non era manco della famiglia di Davide, invece sì, ma la gente non lo sapeva, che era di Betlemme, dove era nato Davide. Quando Pietro dice questo, quando Simone dice tu sei il Cristo, fa un triplo salto mortale con doppio avvitamento. Dio non è mai come ce lo immaginiamo. Allora, mi piace, e passo alla terza pagina, mi piace moltissimo questo gioco, seguitemi. Gesù il profeta, Gesù il rabbino, il rabbi, Gesù l'uomo spirituale chiede a Simone il pescatore: chi sono io? Simone il pescatore dice tu sei il Cristo, e Gesù gli restituisce il favore e gli dice tu Simone sei Pietro. Bello. Quando noi giungiamo nella fede a riconoscere che Gesù è il nostro Signore, quando noi giungiamo nella fede a riconoscerlo con tutta la nostra forza che è il maestro della nostra vita, non la guida cieca che ci porta in un fosso come mediteremo fra qualche domenica. Quando noi arriviamo lì, scopriamo chi siamo veramente. Simone non sapeva di essere Pietro. Sì, sapeva di essere una testa dura, ma non una pietra salda. Perché vi dico questo? Perché purtroppo ci sono molte persone in giro, non voi e gli altri, che hanno l'idea che il cristianesimo sia per mezzi uomini e mezze donne. una roba che ti mortifica, che ti impedisce le gioie della vita, mezzi uomini e mezze donne. Purtroppo esistono cristiani così. Ma Gesù non ha detto questo. Il cristianesimo ti fa fiorire. Tu scopri chi sei. Chi sei? Non cosa vuoi fare da grande. Qual è il tuo ruolo nel disegno di Dio? Cosa sei nell'universo? Questo pretende il cristianesimo. Bellissimo. E poi c'è questa aggiunta, sto guardando il tempo, finisco in tempo. Un'ora finiamo. Ce la fate ancora? Abbiamo ancora 7 minuti. Sì? Sfido qualcuno a dire no, non ce la faccio più. Non è mai successo, ma magari succederà prima o poi. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti, degli scribi e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. No, non questo. Scusate, prima, Marco. Dice questo. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro prese di sparte e si mise a rimproverarlo. No, perché non l'ho scritto? Vabbè, lo dico a memoria. Dico a memoria, non ho fatto il trascritto della continuazione. A questo punto Gesù spiega in che modo vuole essere Messia, no? Muscoloso, e dice agli apostoli e a noi che lui, Gesù, piuttosto che cambiare la sua idea su Dio, piuttosto che cambiare la sua predicazione, è disposto a morire. Questo dice. E poi aggiunge, non l'ho scritto, chi di voi vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ok? Ci siete tutti? L'avete già sentita questa roba qua, no? Che cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che se tu vuoi essere seguace, discepolo di questo maestro che è disposto a morire pur di non cambiare la sua idea su Dio, devi essere disposto a fare la stessa cosa. Ok? Mi seguite? Vi è chiara questa cosa? Questo c'è scritto. Non c'è scritto che Dio manda la croce, né che la croce fa piacere a Dio o altre cose del genere. Noi abbiamo, scusate, lo dico con molto rispetto, poi chiederete a Donaldino domani, ma noi abbiamo creato, oggi la Vergine di Lourdes, quindi il dolore, noi abbiamo creato un'interpretazione del dolore, lo dico con molta serietà, ci ho scritto dei libri su sta roba, che contraddice il Vangelo, non che lo contraddice, dice il contrario. Dio non ci manda le croci, ma perché dovrebbe mandarci le croci? Per metterci alla prova? Ma io non so voi, ma quando sono nella prova il 99% della gente che nella prova la fede la perde, non la rafforza. Allora Dio è così idiota da mandarci una prova per poi perderci? Gli altri ci mandano le croci, i nostri giri di testa ci mandano le croci, le sofferenze inutili che ci creiamo ci mandano le croci. Ma Dio no. Gesù sta dicendo, se mi vuoi seguire sappi che è una cosa molto seria. E non so cosa ne pensiate voi, prima ci confrontavamo, il tempo in cui stiamo vivendo è un tempo un po' crocifiggente. In questo momento difendere la dignità della persona è crocifiggente. Io abito molto i social, ma in questo momento fare certe affermazioni ti becchi delle randellate, delle ranzate da parte di tutti. In questo momento dire a voce alta, non ai giovani, ai giovani, siamo noi adulti il problema, che le parole hanno un peso, a partire dai politici in giù, ok? Le parole hanno un peso e che parole violente nutrono violenza, è crocifiggente. Buonista è diventato un insulto, ma dai, buonista, io non sono buonista e non sono neanche buono, spero di essere, non so, alla ricerca della verità, mite, uso termini delle beatitudini, viva meglio, spero. Cioè, Gesù ha ragione, questo vuol dire prendere la croce, va bene? Mi guardate un po' così, ma un giorno farete una conferenza su questo. Perché questa è una delle belle cose che noi dobbiamo dire alla gente. Gesù non ha amato la sua croce, e avesse potuto non l'avrebbe presa. Lo dice lui, non guardate me. Padre, se possibile, passi da me. Ma in quel momento la croce per Gesù voleva dire è l'unico modo che ho per dimostrare che sto parlando seriamente, che quello che dico è vero, perché altro è fare un bel discorso davanti a una platea di gente interessata, è un conto essere appeso a una croce. Se voi mi diceste, beh Paolo, dimostraci quello che ci hai detto, fatti crocifiggere. Momento, calma. Ridefiniamo il contratto. L'ultimo brano, in 3 minuti ce la posso fare, un brano che io amo tantissimissimo, però non so se ce la faccio in 3 minuti, vabbè ve lo accenno solo. Com'è? No, io, la mia religione mi impedisce di superare l'ora. Sapete perché io faccio questo? Ogni tanto qualcuno dice, oh, ti avrei ascoltato per ore. Male. San Benedetto, no, dico questa cosa perché aiuta i preti, le catechiste, ok? San Benedetto dice questo nella sua regola, San Benedetto, ai suoi monaci, ok? Dice, quando fate la preghiera comunitaria, si trovano 7 volte al giorno a pregare, la preghiera sia, bravo Aldino, hai studiato, breve. Poi l'abate dia la possibilità di rientrare per la preghiera personale. Cioè tu fai 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, le lodi del mattino, poi tutti i monasteri hanno uno spazio di un quarto d'ora, 20 minuti, se uno è tutto pieno di devozioni. Perché, dice Benedetto, l'abate deve pensare al debole, non al forte. Non devi pensare a quello che starebbe 3 ore a ascoltare al Curtas, ma quello che la moglie l'ha trascinato qui, che ce n'ha già 2 palle, che non vedeva di andare. Com'è? Giusto, è più raro però questa. 3 giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea, c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi, fate tutto quello che vi dirà. C'erano là 6 recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non ne conosceva la provenienza, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, ognuno serve prima il vino buono, quando si è bevuto abbondantemente il meno buono, tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora. Bellissimo. Il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino c'è solo in Giovanni. Giovanni, un Vangelo molto particolare, che dà per scontato che voi abbiate letto i primi 3, e quindi parla di tutt'altro. Il suo Vangelo è organizzato intorno a 7 segni, seguito da 7 discorsi. Non usa la parola miracolo, perché Gesù non è un santone, non è un guaritore. Il primo segno, numero 1, nel senso è quella la cui luce leggere tutto, è questo. Ora, intendiamoci, Gesù ha partecipato veramente alle nozze? Sì, probabilmente sì. Ok? Però il modo che ha di raccontare Giovanni dice qualcosa di molto, molto, molto più profondo. È un po' un enigma il Vangelo di Giovanni. Che noi leggiamo questo, dice, ah sì, dunque, manca il vino, Gesù piglia l'acqua, fa diventare vino, fine del miracolo, applauso, sipario. Banale. Cos'è, un inno all'alcolismo questo? Ci sono delle cose che non tornano, voi siete maestri di Israele e le avete colte subito. La prima cosa che salta subito agli occhi, non c'è la sposa e neanche lo sposo. Ma che matrimonio è? Mancano gli sposi. Strano. Seconda cosa ancora più strana, viene a mancare il vino. No, ma fammi capire. Un matrimonio senza vino è un inferno, una penitenza, un purgatorio, non mi viene in mente niente di peggio. Il vino nella Bibbia è il segno della sovrabbondanza, della gioia. Sapete che il vino, lo dico, in una terra di coltivazioni straordinarie, di cibi straordinari, Parma, eccetera, 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 ma il vino è una delle cose più complesse da fare, è una delle elaborazioni più complesse che esistano. Io ho un fratello viticoltore, quindi mamma mia, viene a mancare il vino. Quindi, ma chi è che ha organizzato sto matrimonio? Un idiota. Terza cosa, peggio, viene a mancare il vino, che okay, leggiare 6 giare di pietra che si usavano per le abluzioni. Ora dovete sapere che esistevano delle giare di pietra, contenenti ciascuna circa fra 80 e 120 litri, ma erano al Tempio di Gerusalemme. Di sicuro non a Cana. Perché Giovanni dice questo? E perché 6, quando noi sappiamo che il numero 7 nella numerologia ebraica è la perfezione e la pienezza, 6 è la perfezione meno 1, qualcosa di imperfetto. Allora cominciamo a capire alcune cose. La dico giù semplice, ma la esegesi su Cana è lunghissima. Ci sono dei protagonisti, la principale è Maria, Gesù è un signor nessuno appena arrivato. Altro protagonista sono i servi e poi il maestro di tavola. Maria e il servo di tavola sono contrapposti. In mezzo ci sono i servi, poveracci, i camerieri. Maria si accorge che non hanno più vino. Cioè il rapporto è con la sposa e lo sposo nella Bibbia è sempre Dio, la sposa è sempre Israele. Nel rapporto nuziale di alleanza, di amicizia, di fede fra Dio e l'umanità è venuto a mancare il vino. C'è solo l'abitudine, ci si trascina, quello che dicevamo all'inizio. Chi è che se ne accorge? Maria. Maria che è la madre di Gesù, ma in questo caso è la figlia di Israele, la figlia di Sion. È la parte buona della comunità di Israele che vede che non c'è più vino, che vede che la fede è qualcosa di pietrificato, di rituale, ci si purifica per entrare al Tempio. La fede prima di Gesù è tutta costruita sui sensi di colpa, sul peccato che devi superare comunque sei sempre in negativo. È una fede pietrificata, insufficiente, acquosa. Peggio non potrebbe andare. Anzi, le anfore sono pure vuote. E Maria chiede a Gesù di fare qualcosa. Non vi sto a dilungare sulla rispostaccia di Gesù, che le mamme dicono, ma come hai educato Gesù? In realtà è molto più complessa, è un linguaggio che si usava fra quando due nazioni rompevano i rapporti diplomatici, Italia e Francia, Di Maio e Macron. Che c'è fra me e te? Cosa abbiamo in comune io e te? Ma probabilmente si potrebbe anche tradurre, Xavier Naudi Fur. Che c'è fra me e te? Cioè, ovvio che intervengo, ma sì che adesso faccio. Ok? Oppure, sempre Xavier Naudi Fur, Maria che viene chiamata donna e Gesù dice mamma io sono tuo figlio, qui sono il signor nessuno, sono quello a traino, se io inizio il segno tra noi è finito, cioè io diventerò altro, tu per me sarai donna. E infatti nel Vangelo di Giovanni Maria scompare e riappare, guarda caso, sotto la croce, dove è chiamata di nuovo donna. E l'ultima parola e unica parola che Maria rivolge non a Dio nel Vangelo di Giovanni, l'unica parola che Maria ci consegna è fate quello che vi dirà. Maria è tutta rivolta a Cristo, non siamo dei mariolatri, non è la quarta persona della Trinità Maria, eh? È tutta rivolta a Cristo, tutta rivolta a Cristo. I servi, eccoci, eccoci. Voi vi immaginate concretamente i camerieri che stanno facendo un servizio matrimoniale, arriva un idiota che dice riempite 6 giare da 120 litri d'acqua. E non c'erano i rubinetti, ma lo fanno fino all'orlo. E poi attingono e portano il maestro di tavola che fa finta di non sapere, anzi rimprovera lo sposo dicendo, vabbè, però prima era meglio. No, è l'alleanza nuova che è meglio, è il vino buono contenuto fino ad oggi, è quello che succederà da oggi in avanti il meglio per la nostra comunità, non come era una volta che noi rimpiangiamo tanto. Ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sento un po' questo servo qua. Anche se non capisco, continuo a portare l'acqua nelle giare, aspettando che sia il Signore a trasformarlo nel vino buono. Ed è questo che forse dobbiamo portarci. Allora le tre domande sono: chi è Gesù per me? Cosa ho scoperto di essere quando ho riconosciuto che Gesù è il Cristo e il mio Signore? Simone ha scoperto di essere Pietro, io cosa ho scoperto di essere? Qual è la mia virtus? Per i latini la virtus è la ragione per cui una cosa esiste, la virtus della freccia è colpire il bersaglio, è la mia? E la terza cosa è, ho ancora voglia di portare l'acqua, quindi nel mio servizio parrocchiale. Quante volte io immagino una catechista e dice, ma basta, non se ne fu più, molliamo tutto, eh? Quante volte una ladina dice, no, vado a fare il monaco a Bose. E invece continuiamo a riempire sapendo che lo sposo sa il suo mestiere. Grazie dell'ascolto.